Lunedì 8 giugno, decima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Elia, profeta del Dio vivente, entra nella storia e inizia la sua missione con una parola mai ascoltata prima. La sua parola è rivolta al re, ma è un comando alla pioggia e alla rugiada. Esse non dovranno cadere più dal cielo se non quando darà loro nuovamente l'ordine di riprendere a scendere. Si compie con Elia quanto Mosè aveva detto ai figli di Israele, prima di entrare nella terra, promessa loro dal Signore. Osservate dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare la terra che state per invadere alla fine di possederla. E perché restate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorrono latte e miele. Certamente la terra in cui stai per entrare e per prenderne possesso non è come la terra d'Egitto, da cui siete usciti, e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il tuo piede, come fosse un orto di erbaggi. Ma la terra che andate a prendere in possesso è una terra di monti e di valle, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo. È una terra della quale il Signore tuo Dio ha cura e sulla quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio dell'anno sino alla fine. Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e osservendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo, la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il suo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai. State in guardia, perché il vostro cuore non si lascia sedurre, e voi vi allontaniate, servendo dai stranieri e prostrandovi davanti a loro. Allora si accenderebbe contro voi l'ira del Signore, ed egli chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il sole non darebbe più i suoi prodotti, e voi perireste ben presto, scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per darvi. Deuteronomio 11:8-17. Il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato, come ti ha giurato, se osservi i comandi del Signore tuo Dio e camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che il nome del Signore è stato invocato su te e ti temeranno. Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo solo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutti il lavoro delle tue mani. Presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Deuteronomio 28:9-12. Ora leggiamo quanto dice Mosè che avverrà se il popolo non obbedirà al suo Dio e non osserverà i suoi comandamenti. Sono parole forti, ma che hanno un solo significato: convincere il popolo sulla necessità di rimanere fedele all'alleanza giurata. Dio è la vita del suo popolo. Se il popolo abbandona Dio, abbandona la vita. Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di seguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni. Sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledetti saranno la tua cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i parti delle tue vacche che i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando esci. Il Signore lancerà contro te la maledizione, la costernazione, la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie, per avermi abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste finché se non ti abbia eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, con il carbonchio e con la ruggine che ti perseguiteranno finché tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e polvere che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere i tuoi nemici, per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e degli animali della terra, e nessuno ti li scaccerà. Deuteronomio 28, 15, 26. Nessuno si scandalizza di questo linguaggio. Il Vangelo contempla la maledizione eterna per quanti non hanno provato il bene che era nelle loro possibilità. Ecco come inizia la sua missione il profeta Elia. Elia il Tisbite, uno di quelli che si erano stati in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Queste parole sono un segno evidente che il popolo ha abbandonato il suo Signore, ha abbandonato la sorgente della sua vita. Qual è il fine della profezia o della chiusura del cielo? Quello di aiutare il popolo di Dio a prendere coscienza dell'abbandono del suo Dio. Se non si prende coscienza del proprio peccato, mai vi potrà essere vera e reale conversione. Ma oggi molti profeti del Dio vivente, ed ogni cristiano è profeta in Cristo per il sacramento del battesimo, sono trasformati in profeti di falsità e di menzogna. Non si invita più l'uomo a convertirsi ai comandamenti del suo Signore Dio. Anzi, sono spesse volte proprio questi profeti che dichiarano nulla ogni parola del Signore. Dovremmo riflettere. Leggiamo Primo Re 17:1-6. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera, e gli beveva al torrente. Perché il profeta deve rifugiarsi presso il torrente Cherit? Perché il Signore vuole che si faccia la differenza tra chi obbedisce alla sua parola e chi invece non obbedisce. Per chi obbedisce è il Signore stesso che provvede al suo nutrimento, alla sua acqua e al suo pane e alla sua carne. E li obbedisce, Dio viene a nutrirlo con due corpi. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi verso il Cherite, che è a oriente del Giordano, verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Con questo comando il Signore vuole rivelare al suo popolo che solo Lui è la sua provvidenza, attestargli che solo Lui è la sorgente della vita e della benedizione. Solo Lui è provvidenza, benedizione e vita per creazione dal nulla, sempre dal nulla. Quando sulla terra vi è il nulla, e allora che il Signore può rivelarsi come provvidenza, benedizione, vita per creazione. Il nostro Dio non è stato il creatore, Lui oggi è il creatore della vita per ogni uomo. Oggi è questa verità che va messa nel cuore dell'uomo, di ogni uomo. Potrà essere messa nel cuore di ogni uomo se prima è posta nel cuore di ogni discepolo di Gesù. Lettura del Vangelo. Con oggi iniziamo la meditazione quotidiana del Vangelo secondo Matteo. Una prima verità subito posta in luce con grande evidenza. Gesù, che Dio è figlio di Dio, figlio unigenito del Padre, è il mediatore anche nel dono della legge. Da questo istante Mosè e tutti gli altri profeti, saggi e giusti, che hanno parlato nel nome del Signore, devono lasciare solo a Lui la parola. Ogni loro parola dovrà ricevere il compimento, la perfezione, la verità nella parola di Gesù Signore. Se una parola antica non è conforme o in parte o in molto con la parola di Gesù, è la parola di Gesù che va ascoltata. Mosè deve trasformarsi da ascoltatore di Dio in ascoltatore di Cristo Gesù, da mediatore tra Dio e il popolo, il mediatore tra Cristo Gesù e il mondo. Anche tutti gli altri profeti sono chiamati a divenire mediatore e portatore della parola di Gesù. Gesù sale sul monte, anche Mosè sarà sul monte per ricevere la legge. Vedendo le folle, Gesù sale sul monte, si posse a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: qual è la differenza tra Gesù che sale sul monte e Mosè che anche lui sale sul monte? La differenza è altissima. Mosè riceve la legge da Dio, anzi è Dio stesso che la scrive sulle tavole di pietra. Gesù non riceve la legge, è lui la legge, è lui la verità, è lui la luce, è lui la giustizia, è lui la parola. Lui non scrive la legge, la sua legge, su tavole di pietra, la scrive nel cuore dei suoi discepoli. Sono i discepoli oggi le tavole sulle quali la legge, o meglio Gesù, si è scritto con il dito dello Spirito Santo. Inizia a compiersi così la profezia di Geremia. Ecco verranno giorni alla gloria del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanze che si hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che includerò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più il loro peccato. Geremia 31, 31, 34. Ogni discepolo di Gesù questa verità la deve custodire gelosamente nel cuore. Gesù lo ha fatto tavola di carne sulla quale ha scritto la sua legge, ha scritto la sua vita, ha scritto se stesso. Il cristiano è vita di Cristo in mezzo agli uomini. Leggiamo il testo di Matteo 5, 1, 12a. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinò a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Come si può constatare, le beatitudini non sono una legge da osservare, dicono invece una natura nuova da vivere, da manifestare. Questa natura nuova, rivelata oggi sul monte, sarà creata domani, dopo la morte di Cristo, dallo Spirito Santo, che sarà effuso dal suo corpo trafitto. Questa natura nuova sarà creata nelle acque del battesimo. Il regno di Dio è questa natura nuova in Cristo ed è manifestazione concreta, storica, della bellezza di questa natura nuova. Sono la natura nuova, solo la natura nuova può vivere queste beatitudini. Solo la natura nuova si può rallegrare e può esultare dinanzi alla sofferenza che viene dal manifestarsi natura nuova. Le parole di Gesù sono di una chiarezza divina. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Se la natura è nuova, le sue reazioni devono essere nuove. I suoi frutti devono essere nuovi. La natura vecchia gioisce quando viene esaltata. La natura nuova gioisce quando viene crocifissa. Gesù sulla croce manifesta la bellezza della natura nuova. Il centurione vede la bellezza di questa natura e confessa che Gesù è veramente il Figlio di Dio. La natura nuova è data, è generata e concepita, ma poi deve essere portata da chi l'ha ricevuta in una costante crescita verso la sua piena maturazione in Cristo Gesù, per opera dello Spirito Santo e la mediazione della Chiesa. La natura nuova dovrà alimentarsi perennemente della parola e della vita eterna che è Gesù, nutrendosi del suo corpo e del suo sangue. Se tralascia questo prezioso nutrimento, a poco prima ingiallisce e poi anche muore. Sarà in tutto come un albero senza acqua nel tempo della calura estiva. La natura nuova per vivere dovrà perennemente alimentarsi della natura nuova che è Gesù Cristo Signore. La Madre di Dio, la Madre nostra, ci ottenga la grazia di desiderare con ardente desiderio di nutrirci sempre di Cristo Gesù, parola e pane di vita eterna. Angeli e santi intercedono. Amen.